O Padre, noi ti ringraziamo perché tu non ci lasci mai mancare la tua parola, una parola che è luce ai nostri passi e che vuole essere un orientamento per tutta la nostra vita. Ti ringraziamo perché questa parola che tu ci hai detto attraverso i tuoi fedeli servitori, profeti, i patriarchi, tutto ciò che è finito nel grande libro della parola, la Bibbia, tu ce lo hai ripetuto e ce lo hai approfondito attraverso tuo figlio Gesù. E ringraziamo te, Gesù, perché spesso ti sei riferito ai profeti e non hai voluto metterli tra parentesi, ma hai detto che finché non tutte le parole saranno messe in pratica anche quelle dei profeti, non si potrà dire di aver vissuto fino in fondo la parola del Padre che lui ha voluto mettere nelle nostre menti e sulle nostre labbra e nella nostra vita. Ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché sei tu che ci conduci attraverso la vita stessa, che è del Padre e del Figlio, e che è l'amore che tu hai, che lui si hanno riversato nel nostro cuore. O Maria, tu che sei colei che ha vissuto la parola, donaci di metterci in ascolto e di lasciarci mettere in discussione da questa parola. Amen. Siamo al capitolo sesto, vi ho già spiegato nel primo incontro su Michea, cioè il mese scorso, chi era questo Michea? È un contemporaneo di Isaia ed è un contemporaneo anche probabilmente anche di Osea o di Amos, che erano contemporanei. Siamo nell'VIII secolo, tempo in cui assalti da parte di nemici terribili come la Siria. E credo che questi testimoni, questi forse Geremia, forse Isaia no, e forse neanche Michea, però già ormai la Siria si avvicinava, diventava sempre più minacciosa, finché nel 722 distruggerà la capitale del nord, Samaria, e deporterà tutto il popolo. E abbiamo già visto che questo profeta Michea, non dobbiamo pensare che i libri dei profeti sono stati scritti capitolo per capitolo come un romanzo. Sono parole che essi hanno detto in diverse occasioni per scuotere il popolo, come se fossero delle prediche. Una parola che loro dicono perché vedono che il popolo si sta appisolando, perché si sta allontanando da Dio, perché vive una fede formalistica che non tocca il cuore. E allora ecco qui, è pieno il profeta Michea di minacce, ma poi anche di promesse. E oggi vediamo ancora una minaccia, sono rimproveri e minacce, e è una specie di processo che il Signore fa, come se davanti a tutta la creazione volesse dire ai monti, ai colli, che sono anche simbolici, di solito nella Bibbia i colli, i monti sono il simbolo delle grandi potenze straniere, e allora è Dio che dice: guardate che cosa ho fatto io a Israele e guardate che risposta ha dato. E qui vediamo un po'. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, fa lite con i monti e i colli, ascoltino la tua voce. Il Signore dice al profeta: chiama a testimoni di accusa e a pubblico ministero i monti, i colli, cioè tutti i popoli potenti, vengano. Ascoltate, o monti, cioè voi che siete popoli grandi, il processo del Signore. Porgete l'orecchio, perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in lite, più che lite potremmo dire processo, con il suo popolo, intenta causa con Israele. E qui comincia con una parola di tenerezza, perché noi se intentando causa avremmo, ci aspetteremmo del guai a te, puntare il dito, no? Adesso vedrai come finirà, eccetera, eccetera. E invece ecco come comincia, comincia con una parola accorata di un padre, no? È come quando un padre vede che un figlio si allontana da casa, si comporta male, e allora il padre che dice: ma che cosa ti ho fatto di male? Oppure la classica domanda che facciamo noi, no? Dove ho sbagliato? Oppure posso dire di aver sbagliato con te, Israele? Posso dire di essere stato troppo tenero? Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi! Sentite un po' come la parola accorata di un padre, di un Dio che ama e che è padre. In che cosa ti ho stancato? Rispondimi! E adesso comincia a fare tutto l'elenco delle cose belle che Dio gli ha fatto, no? Comincia a dire, forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, sono anche degli interrogativi retorici, no? Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, cioè, la risposta sarebbe certamente non perché ti ho fatto uscire dall'Egitto. Eri là schiavo, hai gridato, ti ho tirato fuori dall'Egitto. E adesso tu come rispondi a tutto questo? Forse perché ho mandato davanti a te Mosè, Aronne, Maria, popolo mio, e quindi ancora un invito, da una parte Dio che si domanda, forse sono stato troppo buono, forse dovevo farti penare un po' di più, forse dovevo magari non viziarti così come ti ho viziato. E poi la seconda, secondo momento in cui dice, è l'invito alla memoria storica. Spesso noi dimentichiamo i beni che abbiamo ricevuto. Li riteniamo una cosa normale. Non è normale. Tant'è vero che tanta gente non ce li ha, questi beni. Il bene della fede, il bene di Dio che si prende cura di te, il bene di una vita che prende senso. Allora dice, popolo mio, ricorda le trame di Balaak, re di Moab, quello che gli rispose Balaam, figlio di Beor, cioè questo re Balaak. I Moabiti erano i nemici giurati di Israele, e il re Balaak aveva mandato Balaam, che era un indovino, un mago, a fargli scongiuri dalla montagna e a mandare le maledizioni su Israele, no? E Dio invece lo ha salvato da tutto questo. Anzi, proprio mentre Balaam tirava fuori le sue maledizioni, per tre volte sale sul monte per fare le maledizioni e per tre volte gli escono parole di benedizione. Andate a leggere la storia che si trova nel libro dei Numeri. A un certo punto, quando per la terza volta lui sale, perché il re Balaak di Moab dice, insomma, ti mando a maledire Israele. Quindi lui sale sul monte e giù c'era l'accampamento, doveva mandare giù maledizioni e improperi, e invece continua a dire benedizioni, che il Signore ti benedica, oh, crescerai bene, oh, quanto sono belle le tue tende, Giacobbe. E allora la terza volta decide di andare, dice, stavolta non sbaglio più, mi sono confuso. Tra l'altro la parola, il nome Balaam è un nome terribile, un indovino, un mago che si chiama Balaam, divoratore, uno che ti mangia, no? E mentre sta salendo, a un certo punto lui era in groppa alla sua asina, e l'asina si ferma, si blocca. E lui comincia giù botte a quest'asina. Disgraziata, anche tu ci metti, non mi basta adesso tutte queste storie che ho in ballo, cosa vuoi di più, eccetera. No? A un certo punto, cosa succede? Succede che Dio diede la voce all'asina, perché l'asina era più intelligente di lui. Sulla strada c'era un angelo con la spada sguainata che diceva non devi passare. Lui non l'ha visto, ma l'asino l'ha vista. E alla fine, quando finalmente Dio gli apre gli occhi, lascia aprire tutto, l'asino dice: ma non vedi che c'è il messaggero del Signore in mezzo alla strada? Allora gli si aprirono gli occhi e li vide, dice: sono più asino io di te, insomma. E allora sale e l'angelo del Signore dice: vai e non dire se non quello che ti dirò io. E quindi va su e dice: oh Israele, oh Giacobbe, come tu diventerai grande, le tue tende si estenderanno dappertutto. Quindi una benedizione ulteriore, no? E quindi il Signore dice: ma come, ti ho salvato anche da questo che andava in giro a fare i malefici e a fare gli scongiuri e i, come si chiamano, quando uno fa i, come si chiama? Il malocchio, insomma, ecco. E quindi Balaam, figlio di Beor, ricordati ciò che è avvenuto a Sittim, a Galgala, per riconoscere i benefici del Signore. Cioè, ti ho salvato dai nemici, dagli attacchi che i nemici volevano distruggerti. Israele, non dimenticare. E allora Israele sembra pentirsi, no? La risposta, qui vedete che tra virgolette. No, non è tra virgolette, ma comunque dovrebbe essere tra virgolette, perché in fondo è come se Israele rispondesse: con che cosa mi presenterò al Signore? Allora è come se Israele dicesse: adesso che ci penso, l'ho fatta grossa, ma guarda a che punto sono arrivato, no? Mi sono dimenticato di colui che mi ha liberato dall'Egitto, di colui che si è preso cura di me, che mi ha amato. E quindi la parola dura ma dolce di Dio ha scosso il cuore, no? E allora comincia a dire: con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo. Anche qui una domanda: Signore, cosa vuoi che io faccia? Come verrò? Ti farò sacrifici, eccetera, eccetera. Gradirai, mi presenterò a lui con olocausti. Gli olocausti erano sacrifici dove l'animale ucciso veniva bruciato totalmente in modo tale che passasse quasi nella sfera del divino, no? Il fumo saliva e l'immagine era quella che saliva nella sfera del divino, che faceva piacere a Dio, perché questo aveva fatto un sacrificio privandosi di una bestia che aveva un certo valore. Allora mi presenterò con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirai, Signore, le migliaia di montoni, a torrenti di olio, a miriade, cioè quasi a dire: Signore, gradirà sacrifici su sacrifici, il Signore desidererà l'olio, perché allora si versava anche l'olio, perché l'olio faceva fiamma, e poi dava anche, spesso era olio profumato, quindi dava un po' il profumo anche, no? Cosa devo fare? Gli offrirò forse il mio primogenito, per la mia colpa, il frutto delle mie viscere, per il mio peccato. Cosa orrenda, Dio aveva proibito i sacrifici umani. Cioè, gli offrirò il meglio di me. Qual è il meglio di me? L'unico figlio che ho, magari, glielo offro anche. Cosa devo fare? Ecco allora la risposta di Dio. E la risposta di Dio è un passaggio a una religione del cuore. Smettila di credere di offrirmi delle cose, vedi? Tutto quello che io possiedo, tutto quello che c'è nel mondo è mio, lo possiedo io, è mio. Non devi aggiungere altro, non credere di potermi offrire qualcosa che non sia mio. L'ho fatto io. Allora, uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, ciò che richiede il Signore da te. Quali sono le cose che tu devi fare? Praticare la giustizia. Ricordate che la tzedakah, la giustizia nella Bibbia, non è quella con la bilancia. Se vi ricordate, la tzedakah è avere i criteri di valutazione di Dio. Quali sono i criteri di valutazione di Dio? L'uomo dice: chi sono le persone più fortunate? I ricchi, quelli che sono contenti, quelli che non mancano di niente. E Dio cosa dice? Dirà attraverso Gesù anche: beati i poveri. Beati quelli che piangono, beati quelli che sono privati perfino del necessario, eccetera, eccetera. E allora ecco, ti è stato insegnato ciò che è buono, ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, cioè la fede, l'amore per Dio, il rispetto per le cose sacre, camminare umilmente con il tuo Dio. Ecco, camminare umilmente con il tuo Dio vuol dire non è solo il camminare, il metterti dietro, ma il camminare è il simbolo della vita. La vita è un cammino, no? E ricordate, luce ai miei passi e la tua parola. Non sta parlando tanto dei passi, ma i passi che si fanno nel vivere. Ogni volta che io faccio una scelta faccio un passo, no? Quante volte uno sbaglia e dice ho fatto dei passi indietro, oppure stavolta ho fatto ancora un passo avanti. Ed ecco allora, dici, che cosa voglio io? Non voglio tante cose perché sono tutte mie. A me interessano soltanto queste poche cose. Mi interessa che tu pratichi la giustizia, ami le pietà e cammini umilmente con il tuo Dio. Vedete che no, sembra una parola molto dura, un processo, uno legge e dice il Signore fa processo al suo popolo. Sì, è un vero e proprio processo, ma è sempre un processo che termina con misericordia. Un Dio che ti fa vedere la piaga, ma poi ti dà anche la medicina per curarla. Non è un Dio che punta il dito e che ti fa pagare caro quello che hai fatto, anzi no, è un Dio che è vicino a te, si prende cura di te, ti fa vedere dove hai sbagliato, ma ti indica anche dove puoi ricominciare per riprendere. E capite allora come la parola dei profeti è una parola illuminante, no? Perché il profeta, come già l'ho detto più volte in questi nostri incontri del weekend di preghiera sui profeti minori, l'ho detto tante altre volte, il profeta non è quello che vede e prevede, si mette davanti alla sfera di cristallo, vede e prevede, no? Non prevede niente. È colui che ha la luce da Dio di interpretare la tua storia. E quindi, capite, sotto gli occhi di tutti gli ebrei c'erano queste cose, ma occorre qualcuno ispirato da Dio dire ma guarda Dio, ma guarda come il Signore ti ha guidato, perché hai dimenticato tutto questo? Addirittura chiama i monti e i colli a testimone, che cosa ho fatto io a questo popolo, cosa potevo fare ancora di più? Io penso che sono ancora le parole che il Signore dice a noi adesso, no? Perché ti sei comportato così? Cosa potevo fare di più di quello che ho fatto? Non ti ho lasciato mancare niente, e soprattutto ciò che è essenziale, capite? Perché ricordiamoci che la cosa peggiore, quella che Gesù chiama la Gehenna o la Geenna, in realtà che cos'è? Una vita che diventa spazzatura, una vita da buttare, quando la vita non ha più senso e tu alla fine la vivi come una spazzatura oppure te la butti. La butti, pensate cosa vuol dire quando uno fa di tutto per distruggersi, dalla droga, di vari tipi di droghe, di ogni tipo, anche la droga del denaro. Pensate cosa vuol dire anche l'idolatria. L'idolatria vuol dire che è qualcosa che ti rende schiavo. L'idolatria del denaro, del successo, dell'emergere, del contare per qualcuno, l'idolatria del valere agli occhi di tutti, eccetera. Sono tutte idolatrie. E quando tu entri in questo tunnel, la tua vita diventa un inferno, perché non è più una vita tua, ma sei sempre sotto l'occhio dell'altro. E quindi è come se fossi su un teatro, no? Pronto solo a ricevere applausi. E quando non arrivano, se invece tu hai una scelta di vita seria, gioiosa, tranquilla, allora non devi aver paura, perché comunque il Signore è vero, ci sono le prove, le difficoltà, ma Lui è con te, Lui non ti abbandona, Lui dà senso anche al dolore. Pensate a Martha Robben, ma in fondo ricordiamoci che il dolore, ve l'ho già detto tante volte, è come una scala, ti serve per salire o per scendere. se lo usi per salire, il dolore ti porta più vicino al Signore e ti fa capire che comunque la vita vale di essere vissuta anche in mezzo a questo tormento. Se tu lo prendi come una scala che scende, a quel punto la tua vita diventa un inferno. Quanta gente aveva la malattia di Martha Rubin? Tantissima gente. Ma Martha Rubin è diventata una santa, magari altri no. Il male non è mai un male in sé, ma è come lo vivi. Un male anche fisico, anche il male morale. Il buon ladrone è stato ladro fino sulla croce, ha rubato anche il paradiso. Però ha saputo usare anche lui questo dolore come una scala, e questa scala gli ha aperto il paradiso.